Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più. Io sono Melissa.
E io sono Roberta.
Questa settimana, cara Roberta, per riallacciarci a quello che era il discorso della scorsa settimana sugli alieni, su come sono stati rappresentati al cinema, abbiamo deciso, dopo una lunga consultazione, di
due minuti,
di appunto dedicarci a un filone della fantascienza che è quello del genere cyberpunk. Quindi andremo un po' ad esplorare come è nato il cyberpunk, a cosa si ispira, quali sono i luoghi comuni e gli elementi caratteristici dei film cyberpunk, andando poi ad analizzare quelli che sono stati per noi i film più significativi di questo genere.
Sì, quindi continua il nostro viaggio nel mondo della fantascienza con il filone cyberpunk e diciamo anche per quanto riguarda il cyberpunk bisogna fare un discorso che tiene conto di quelli che sono i modelli letterari, perché il cyberpunk come genere cinematografico all'interno della fantascienza è strettamente legato a quella che era letteratura cyberpunk, termine che viene coniato proprio in riferimento a una trilogia, quindi tre opere letterarie, il cui autore è un certo Gibson, non è Mel Gibson, ma è William Ford Gibson. Siamo negli anni 80, quindi 1984, c'è il primo libro, Neuromante, romanzo definito cyberpunk. Per quale motivo? Sostanzialmente il cyberpunk come genere letterario e quindi poi anche come genere cinematografico ha come principale caratteristica la presenza molto forte di quella che è la realtà virtuale, cioè una tecnologia che ha preso il sopravvento. In Neuromante protagonista è il cosiddetto cowboy della tastiera, l'hacker, comunque questa figura anche nuova che negli anni 80 si afferma con l'avvento dei computer.
Certo, quindi, con la tecnologia.
Certo, sì. Ovviamente questo è un filone letterario che è il risultato di una presenza sempre più forte e costante appunto del virtuale, della tecnologia, i computer che entrano a far parte della vita di tutte le persone.
Eh sì, qui poi abbiamo, diciamo, si riprende dal termine cyber, però io ti faccio la domanda, perché punk?
Punk perché è l'elemento di rottura, comunque il punk come genere musicale è un genere molto anarchico rispetto a quelli che sono i generi tradizionali, anche rispetto al rock. Questa assenza di regole un po' si riscontra nella realtà che viene raccontata nei libri cyberpunk e anche nel cinema cyberpunk, perché è una realtà che è altra, quindi anche in questo caso il cyberpunk un po' si mescola con la distopia, che è un altro genere, un altro filone sempre della fantascienza, perché ci viene raccontato un mondo che è fondamentalmente diverso dal nostro, è quello che potrebbe essere, è un futuro molto vicino e ipotetico, probabile. Quindi
brava, la risposta è corretta.
Corretta!
No, comunque, a proposito del punk in generale, no?
Sì.
Tu hai fatto poi riferimento a quello che è un po' diverso, nel senso l'elemento di rottura. Se pensi poi effettivamente all'arte, alla corrente artistica del punk e a cosa viene associata anche musicalmente, effettivamente il tutto torna.
Tutto torna.
Perché poi a livello cinematografico, perché noi ovviamente andremo a parlare di quello, l'elemento musicale e diverso viene un po' rappresentato a livello visivo anche nel cinema. Basti pensare che se io penso al punk, la prima cosa che mi viene in mente è una cresta. Questo elemento qui poi, secondo me, ritorna visivamente perché i film cyberpunk sono caratterizzati da questi elementi estetici molto forti e marcati.
Sì, è vero, è vero.
Vedi che
queste
alla fine
figure molto singolari, è vero.
Figure molto singolari e diverse, diverse però non aliene, mettiamola
non
così.
Non aliene. Quindi questa è un po' la premessa generale, ovviamente i modelli non sono soltanto Gibson, che è stato considerato poi il padre del cyberpunk, ma anche autori precedenti, un Aldous Huxley, ma anche Orwell, che hanno aperto la strada alla fantascienza, distopica principalmente, però in Huxley, nel mondo nuovo, si parla, viene introdotto questo mondo appunto diverso in cui si parla di eugenetica, di controllo delle nascite, di una creazione di una umanità perfetta, che sono dei temi che, per chi conosce un po' il genere cyberpunk nel cinema, ricorrono, sono molto presenti. Quindi questo libro in particolare, che è degli anni 30, vediamo come poi è ispirato film successivi, distanza di molti anni.
Esattamente, quindi secondo me alla fine questo genere, essendo un filone di quello fantascientifico, è comunque un genere nuovo.
Sì, sicuramente nuovo.
Non ha affondato le sue radici in nulla di vecchio
no.
O antico, e quindi possiamo definirlo a tutti gli effetti un genere ancora in corso. Non è un genere finito e completo, ma io mi aspetto sempre grandi cose dal punto di vista del filone cinematografico cyberpunk, perché secondo me non è un genere che è stato ancora esplorato a tutto tondo. Ci sarebbero tantissimi argomenti che potrebbero essere sviluppati, anche magari in base alle ultime vicende, no, che ci hanno viste protagoniste. Non solo noi, ovviamente.
Che poi alla fine è un genere che nasce dall'avvento della tecnologia, cioè dall'evoluzione tecnologica, quindi computer eccetera, quindi poi effettivamente una tecnologia che è sempre più in evoluzione, che è sempre più presente nelle nostre vite, quindi chissà tra 15 anni, 20 anni cosa accadrà e quante cose ci potranno essere da raccontare sostanzialmente. Quindi è vero, cioè seguendo la tecnologia, l'evoluzione della tecnologia, il cinema cyberpunk può davvero raccontare qualsiasi cosa.
Esattamente. Comunque, prima hai parlato di elementi, andiamo un po' a vedere quali sono i luoghi comuni del genere cyberpunk.
Sì.
Io te ne tiro fuori uno, perché ovviamente l'hai già menzionato: internet.
Ok, certo.
Internet come sistema informatico che a tutto tondo appartiene al personaggio, quindi in realtà virtuale e magari anche collegamenti al corpo umano diretto. Ora poi, in base a questi luoghi comuni, andremo anche a vedere, per esempio, quali sono i vari film che rappresentano in pieno i luoghi comuni. Internet, per esempio, cosa ti viene in mente a te? Sistema informatico, realtà virtuale.
Beh, nella televisione una delle serie più, diciamo, decisive da questo punto di vista è sicuramente Mr. Robot, no? Perché ovviamente il protagonista è un hacker, lì la realtà virtuale è sempre oggetto di discussione con i suoi pericoli, le sue minacce, quindi sicuramente Mr. Robot. Poi di film ce ne sono tantissimi.
Sì, a me il primo che viene in mente è Tron, non l'ultimo del 2010, ma Tron degli anni 80, che magari è un film che è passato un po' in sordina, film della Disney tra l'altro, con Jeff Bridges, in cui praticamente quest'uomo, facendo il programmatore informatico, finisce in uno dei suoi programmi e rimane intrappolato. Poi all'interno di questo film ci sono dei luoghi comuni veramente che sfociano un po' nel ridicolo, secondo me, proprio perché è stato uno dei primi film a rappresentare questo tipo di situazione, pertanto non sapevano come farla e quindi i programmi sono rappresentati, programmi, virus, tutto quanto sono rappresentati con proprio delle macchiette umane che parlano, esatto, anche con la voce robotica. Poi hanno fatto un seguito nel 2010 che è molto meglio, mettiamola così, molto più action, e hanno poi secondo me sfruttato quelle che sono le caratteristiche fondamentali di questa tipologia di luogo comune, tra virgolette, associando alle immagini cyberpunk, quindi anche ai luoghi, della musica. Musica non indifferente, perché stiamo parlando di Daft Punk, quindi
si presta.
Siamo passati dal punk rock, no? Che ho menzionato prima, a quello che è l'elettronica. Vedi come anche la musica poi è andata avanti col tempo.
Sì, comunque ecco, effettivamente anche negli anni 80 con i Kraftwerk c'era sempre questa grande attenzione a quello che è l'avvento della tecnologia e insomma il rapporto uomo-macchina, no? Loro che parlano e cantano come robot sostanzialmente. Poi l'elettronica ha sviluppato ancora di più questo elemento della tecnologia, creando un genere che poi fondamentalmente è tutto basato su questo, no? Quindi sì. Beh, io non ho visto il primo Tron, però non so, sono curiosa.
Ti ho incuriosita.
Sì, molto, sembra molto trash effettivamente.
Guarda, effettivamente anche i costumi e il resto rispetto al secondo sono molto più così poveri, possiamo definirli. Volevo fare un esempio, però non voglio cascare nel ridicolo, ma hai presente quando si rappresenta la pasticca di detersivo nelle pubblicità, che quindi indossano quella tutina, la pasticca umanizzata che indossa la tutina?
No, non mi dire.
Esatto. Vabbè, andiamo avanti.
Bello, bellissimo.
Quindi vedetevi Tron, però il primo, e poi magari vi vedete il secondo e rimarrete ovviamente sorpresi. Un altro luogo comune è la megalopoli e la periferia. Questa la lascio a te.
Beh, periferia, megalopoli, si parla di sprawl. Io ho parlato prima di Gibson, di questa trilogia dello sprawl, per sprawl si intende appunto questa grande megalopoli con periferie degradate, e questo generalmente è lo scenario, l'ambientazione dei racconti cyberpunk, nel senso sembrano un po' delle città distopiche, super futuristiche ma anche super degradate, dove fondamentalmente non ci sono regole, questo è il senso. E un po' questo tipo di immaginario richiama anche, in alcuni casi in maniera molto diretta, anche le città giapponesi. Infatti spesso i film cyberpunk sono ambientati in Giappone, quindi...
Sì, anche se non, non viene direttamente detto, però si capisce.
Sì, sì, infatti. Beh, si parla di megalopoli, ti dico Blade Runner, sicuramente.
Blade Runner, assolutamente. E poi un altro luogo comune sono gli innesti artificiali, quindi software e hardware, che vanno a potenziare o alterare le caratteristiche fisico-cerebrali dell'umano.
E qui Matrix.
E qui Matrix.
Matrix, non solo. Tanti film in realtà hanno poi indagato quello che è il tema dell'innesto come elemento, diciamo, di tecnologico che altera le funzioni umane e che consente quindi all'uomo di superare la realtà reale, umana, e di, cioè, di entrare in quella virtuale, fondamentalmente. Questo è un po' il punto di partenza di Matrix. Cioè, poi alla fine tutto il cyberpunk nasce dalla messa in discussione di che cos'è la realtà, da qui la realtà virtuale. E in Matrix, se insomma tutti avranno visto questo film, penso, non c'è neanche bisogno di raccontare la trama, però effettivamente... E quello che noi vediamo, tutta l'azione del film avviene proprio nella realtà virtuale, perché poi i protagonisti nella realtà reale, non mi viene un sinonimo, però insomma...
Nella realtà.
Sì, sono fermi, sono
sì,
dormienti.
Secondo te questa cosa di dormire in Matrix, questa è una domanda un po' trabocchetto che mi sta venendo così in mente adesso, si può ricollegare a... ai personaggi di Inception che si addormentano e vivono qualcosa?
Certo, beh, c'è sicuramente un'analogia in questo senso, perché anche lì la realtà che tu vedi, la realtà dell'azione è un'altra.
È un sogno.
Esatto, quindi sì.
Quindi vedi che poi ci sono dai luoghi comuni effettivamente tanti filoni ulteriori,
certo.
Che sono anche argomenti sui quali si potrebbe discutere.
Certo.
All'infinito.
Guarda, secondo me Matrix è stato un film
rivoluzionario
che ha poi influenzato tantissimo, che si rifà a tantissimi modelli, tantissime citazioni, anche lo stesso Blade Runner alla fine è stato un modello importante. Ecco, se Blade Runner per alcuni non è considerato propriamente un film cyberpunk, ma una sorta di diciamo anticipatore di quelli che sono i temi generali del genere, Matrix è proprio l'esempio perfetto di cyberpunk, anche per i personaggi, come vengono presentati fisicamente, è cyberpunk puro.
Possiamo dire che i personaggi dei film cyberpunk sono freddi? Non hanno caratteristiche umane, vere e proprie, anche essendo umani?
Sì.
Che l'innesto, il software o hardware influenzi quelli che sono i loro comportamenti a livello proprio umano, quindi relazione e sentimenti?
Sì, perché il cyberpunk alla fine mette in discussione la realtà fisica, raccontando quella che è una realtà virtuale, ma soprattutto gli effetti della tecnologia sull'uomo, cioè effettivamente come i rapporti umani cambiano. Di conseguenza anche quei personaggi che nei film cyberpunk sono umani, prendi appunto Matrix, sono freddi.
Sono freddi, perché... e a un certo punto ti chiedi, ma questi sono umani?
Esatto. E poi c'è da dire che nei film cyberpunk molto spesso ci sono anche altre figure che assomigliano a degli umani, ma non lo sono. Quindi prendi ad esempio i robot, questi sorta di...
Sì, gli androidi. Che non sono quelli di Star Wars, ma sono effettivamente degli umani con degli innesti cibernetici.
Più in generale il cyberpunk un po' approfondisce quello che è l'elemento del corpo, cioè quando si parla di virtuale si parla anche però di fisico, il corpo umano viene in questo senso messo in discussione, e mi viene in mente Cronenberg, perché comunque lui negli anni 80 ha indagato spesso questo tema del corpo umano, prendi la mosca, e lì c'erano un po' delle tracce, non sono film cyberpunk, però fantascienza. Si parla comunque di alterazione del DNA, anche qui DNA, altro elemento che nel cyberpunk ritorna, quindi sono tutti aspetti interessanti che sono connessi alla tecnologia, perché poi l'alterazione del corpo umano avviene proprio grazie a queste innovazioni tecnologiche.
Sì, mi hai fatto venire in mente una domanda da farti, oggi sono la professoressa Melissa. Ma quindi Kafka, secondo te, aveva anticipato un po' con la sua letteratura il cyberpunk?
Beh, Per quanto riguarda l'alterazione del corpo, sì, ovviamente siamo nel fantastico, però fantascienza...
Siamo nella paranoia,
sì,
più totale.
Fantascienza e fantastico, l'inizio poi, gli inizi sono un po' connessi, no? Quindi sì, sicuramente, beh, è un genere nuovo il cyberpunk, però ha sempre le sue radici, quindi...
Sicuramente da qualcosa deve trarre,
certo,
ispirazione.
Certo.
Comunque, andiamo un po' ad analizzare alcuni dei film... e magari anche in ordine cronologico, che hanno caratterizzato un po' la nostra crescita cyberpunk. Tu hai parlato di Blade Runner, mm-hmm, di Ridley Scott, ma ovviamente io poi vorrei fare un accenno a quello che è il film invece di Villeneuve.
Ah, ok, prego.
Di Blade Runner, ovvero, secondo te, tra i due film, mm-hmm, qual è quello che rappresenta al meglio il cyberpunk? Perché da un lato abbiamo un film anni 80 con tutti i suoi difetti, non me ne vogliate, comunque a livello tecnologico e visivo non si può raggiungere quello che ha fatto Villeneuve. Poi la trama magari di Villeneuve poteva essere più povera, possiamo fare questa, diciamo, considerazione, ma il Blade Runner 2049, per la precisione, di Villeneuve, secondo me, è a tutti gli effetti il film più cyberpunk in assoluto per quanto riguarda la rappresentazione della città, della megalopoli.
Sì, quantomeno degli ultimi anni.
Assolutamente.
Nel senso, poi di film cyberpunk se ne fanno ancora oggi, però magari sono un po' più orientati verso altre tematiche.
Altri generi, esatto.
Per quanto riguarda Blade Runner, quindi il primo, come ho già detto prima, può essere considerato cyberpunk fino a un certo punto, sicuramente è un film... incredibile, invecchiato anche abbastanza bene, però c'è da dire che anche ad esempio Matrix, quando si parla di tecnologia e si parla di tecnologia in film degli anni 80-90, la resa è sempre un po' quella che è, anche dello stesso computer, processi proprio dal punto di vista digitale, insomma lasciano il tempo che trovano, quindi poi effettivamente rifare un film del genere però oggi ha un altro tipo di impatto, vanno un po' contestualizzati secondo me.
Certamente, poi anche da considerare il fatto che comunque Blade Runner 2049 è sempre frutto dell'ispirazione di quello degli anni 80, che a sua volta frutto dell'ispirazione di un romanzo, Il cacciatore di androidi. Quindi
sì,
diciamo
l'abbiamo nominato nel scorso episodio, mi
esatto,
pare, sì.
Quindi secondo me tutto ritorna quando poi con le nuove tecnologie, come abbiamo detto,
certo,
noi prima, si riprova a fare un altro film, remake o seguito,
certo,
che sia, di qualcosa di più vecchio. Ecco, Matrix 4 deve uscire, no?
Sì.
E quindi andremo. In teoria dovrebbe uscire l'anno prossimo. Io ormai non ci credo più, esiste ancora il cinema, va bene. Non lo so, e quindi io qui mi aspetto grandi cose. Ora, considerando che Keanu Reeves è praticamente un androide perché non invecchia mai, quindi l'attore è perfetto,
sì,
su quello non abbiamo i dubbi che sarà uguale a Neo degli anni 90, però vorrei andare a capire dove potrebbero effettivamente migliorare, perché Matrix a livello visivo secondo me non ha nulla da invidiare a quelli che sono gli ultimi film cyberpunk.
Questo è vero. È un film incredibile Matrix, è invecchiato molto bene.
Io poi faccio riferimento con Matrix al primo, perché
poi...
gli altri due sono,
sì,
frutto di un seguito un po' venuto male, soprattutto il terzo. Il secondo mi era piaciuto, devo essere sincera.
Che poi abbiamo parlato di Giappone, quindi di Asia, e Matrix mescola molto cultura occidentale e cultura orientale, se pensi ad esempio alle arti marziali.
Esatto.
Anche qui, insomma, e poi la megalopoli un po' richiamano. Quindi sì, sì, è vero. Poi, altri temi.
E poi mi viene in mente Terminator. James Cameron, anche qui stiamo parlando di un regista che si è sempre portato avanti col genere. Ecco, Terminator è la rappresentazione per eccellenza di quello che è sempre il tentativo degli anni di Cameron di andare avanti, di fare qualcosa di diverso. Lui non è tra i miei registi preferiti, però gli devo riconoscere... il voler sempre rinnovarsi, quindi Terminator per gli anni 80 è stato praticamente un capostipite, e poi tutti i film che ne sono venuti dopo, i vari seguiti, remake, eccetera, eccetera. Lui aveva fatto la stessa cosa con Titanic, che non c'entra niente genere, però per far capire il tipo di regista, e poi con Avatar. Quindi tre film che nei loro anni sono stati rivoluzionari dal punto di vista della tecnologia.
Sì, sì, sì. Box office sempre.
Sì, ovviamente, vabbè, Terminator negli anni 80 è stato qualcosa di spaziale, film uscito nel 1984, quando in realtà poi andavano tutti film molto di avventura, vedi Goonies, e War Games un altro, e Explorers e tutti insomma quelli che sono venuti dopo, anche Roger Rabbit eccetera eccetera, e lui ha fatto Terminator, che un po' non c'entrava niente con quello che andava quell'anno, però ci ha piazzato Arnold Schwarzenegger con impianti e innesti
Mamma
tecnologici.
mia.
Beh, devo dire che ci sono delle scene veramente che mi hanno fatto tanto ridere, perché si vede tantissimo quanto è finto Schwarzenegger in alcuni tratti, però è da riconoscere la genialità di questa
Certo.
rappresentazione di un cyberpunk diverso. E lo stesso si può dire
cioè, Robocop,
per Robocop, esatto, nel 1987 Robocop, e anche qui siamo di fronte a un film che ha avuto altri due seguiti, che però è rimasto un po' in sordina. Secondo me l'unica cosa è che Terminator aveva Schwarzenegger,
Robocop no,
e quindi tra i due è andato avanti Terminator, però Robocop è rimasto nell'immaginario di tutti. Mm-hmm. E secondo me se facessero un seguito non ci sarebbe niente di clamoroso.
No, poi con i mezzi di oggi insomma.
Ah, con i mezzi di oggi sarebbe fantastico.
Qualcosa di super futuristico, sì, sicuramente. Poi che ti volevo dire, aspetta, no, perché si parlava di mutazioni genetiche, perché ovviamente parliamo di tecnologia, ma parliamo anche di scienza, abbiamo parlato di corpi che vengono così plasmati, corpi alterati, e anni 90, cioè Gattaca, che è il film più rilevante sicuramente insieme a Matrix, tra i film più importanti del genere.
Sì, con la differenza che Gattaca non se l'è filato nessuno, mentre però, Matrix sì.
Però Gattaca è un grande film, quindi grande esponente del genere di fantascienza, in particolare cyberpunk. In questo caso magari può risultare meno evidente l'accostamento al cyberpunk per l'ambientazione, però in realtà i temi sono proprio tipici del genere, quindi si parla di eugenetica, si parla di alterazione appunto della genetica per creare quella che è una società perfetta, quindi con persone geneticamente modificate, prive di difetti sostanzialmente, e da qui anche la distinzione in classe rispetto a quelli che invece non sono geneticamente modificati. Quindi, e questi sono dei temi che noi troviamo in tanti altri film cyberpunk, anche più recenti. E te viene in mente qualcuno di questi, insomma?
Dell'alterazione che poi sfocia in distinzione sociale.
Esatto, sì.
Allora, mi viene in mente un film che sta su Netflix, credo sia un film totalmente prodotto da Netflix, che è Extinction, in cui si vive appunto in questa realtà e dove la Terra viene invasa, si trova in pericolo e quindi gli umani devono scappare. Il problema è che durante questa fuga poi alcuni umani si rendono conto che loro convivono con degli androidi e quindi poi l'invasione rimane in secondo piano per dar spazio invece a quelle che sono le vicende tra gli androidi e gli umani. Un altro film che mi viene in mente con alterazioni genetiche e classi sociali è Elysium. Elysium, un film di Neil Blomkamp, che è il regista di District 9, quindi secondo me lui gli piace questo genere, un po' così,
sì.
Perché poi ha fatto anche Human Android, quindi sempre lì siamo. Elysium con Matt Damon, un film che è molto rimasto in sordina ma che io ho trovato molto piacevole, che parla appunto di questa terra dove la vita è orrenda e poi c'è il pianeta Elysium dove i ricchi adagiati abitano. Ecco, Matt Damon, che è diciamo una specie di guerriero, quindi con tanti impianti tecnologici, armi nel suo corpo eccetera eccetera, decide di metter fine a questa differenza sociale, di quindi liberare gli umani da quella che è una specie di schiavitù e costrizione sul pianeta Terra ormai morto.
Ok, beh, c'è un film simile, ne stavamo parlando prima, che è The Island, che tra l'altro è di Michael Bay. Questo film però, cioè, mi è piaciuto, devo dire.
Trash.
Sì, però devo dire è molto attuale, perché è ambientato nel 2019 e viene raccontata questa sorta di diciamo epidemia che ha decimato la popolazione.
Coronavirus.
Mondiale, esatto, e ha praticamente portato l'umanità ad un numero piuttosto ridotto di sopravvissuti che vivono in questa sorta di comunità. Questo è quello che ci viene presentato all'inizio del film. Poi si scopre che in realtà questi non sono dei reali sopravvissuti, cioè delle persone umane vere e proprie, ma sono dei cloni. Cloni di persone che vivono nella realtà al di fuori di questa comunità che è sottoterra, e quindi tutto quello che viene raccontato a loro e allo spettatore è una menzogna, e loro vivono nella speranza di, diciamo, vincere la lotteria per poter accedere all'isola, quindi The Island, che è l'unico ambiente naturale dove non c'è questo virus sostanzialmente. Però è una menzogna anche quella. Quindi poi ci sono i due protagonisti, uno è Ewan McGregor e l'altra è Scarlett, la mitica Scarlett Johansson, che scoprono insomma la loro natura, perché quella che invece è la memoria innestata nei vari cloni, nel loro caso è difettosa, quindi loro entrano in contatto con quelli che sono i ricordi delle persone originali. E lo scopo di questi cloni, e quindi scoprono anche questo, è quello di fornire poi a un certo punto, quando è necessario, gli organi alle persone, insomma, agli originali. Tu mi hai detto che c'è un film simile da questo punto di vista, cioè di corpi che vengono utilizzati soltanto per fornire i loro organi.
Sì, è un film però che io non definirei cyberpunk per niente, più che altro distopico. Distopico perché è ambientato in questa realtà orrenda, mi verrebbe da dire, in cui ci sono degli umani che crescono semplicemente per donare i loro organi e quindi la loro vita è tutta in funzione di quello. Il film è diretto da Mark Romanek, ma la sceneggiatura è di Alex Garland, che è basata su un romanzo omonimo. Il film si intitola Non lasciarmi, e mi volevo riallacciare a questo orrendo discorso della donazione di organi, ad Alex Garland, che secondo me è un regista che ancora non ha dato il 100%, però con Ex Machina, che è un film a tutti gli effetti cyberpunk, si è avvicinato quasi alla perfezione. Ex Machina è un film con Alicia Vikander, che so che tu non sopporti, ma neanche io fondamentalmente. Però il bello di questo film è la tematica, perché è un film molto disturbante, film cyberpunk che fonde insieme appunto umani e robot. Il film parla di questo programmatore che per la sua bravura al lavoro vince questa settimana con il suo datore di lavoro, il suo diciamo capo, in questa villa gigantesca per poter apprendere quali sono i segreti di questo grande programmatore che è il suo capo. Quando approda in questa villa però c'è qualcosa di strano. Nella villa c'è appunto il capo, poi c'è una cameriera e poi una serie di androidi, quindi di a tutti gli effetti robot con sembianze umane. Insomma, piano piano poi il povero protagonista si ritrova a vivere una relazione quasi morbosa con uno di questi robot, che sfocia in un finale alquanto drammatico per l'umano. E il finale non lo spoilero, perché no, comunque è bello, e finisce in un modo che lascia riflettere, ma soprattutto incute terrore. Ecco, io la metterei così. Eppure è un film che così a vedere, ecco la locandina a leggere la trama, non no, sembra. Non sembra. Però io quando l'ho visto veramente ho passato poi la restante ora a riflettere su quello che avevo visto. Quindi se non avete visto Ex Machina, vedetelo. Tra l'altro è un film premiato anche agli Oscar, perché ha degli effetti speciali notevoli. E infatti ha vinto su quella categoria ed era candidato alla sceneggiatura.
Beh, comunque alla fine quando si parla di distopia, cyberpunk, tutti i temi connessi, poi non è difficile sfociare nell'horror, perché quando poi vengono raccontate queste realtà così estreme, dove la tecnologia ha preso il sopravvento, dove di umano poi non c'è praticamente più nulla, ti viene da riflettere, ti fa pensare la cosa e spaventa anche. E qui mi viene in mente una serie antologica che è secondo me la cosa più cyberpunk degli ultimi anni, che è Black Mirror, dove appunto tutta la serie nasce dall'interrogativo come la tecnologia ha cambiato la nostra realtà, che è lo stesso interrogativo del genere cyberpunk, e qui si indagano poi vari aspetti, cioè i vari modi in cui effettivamente la tecnologia ha cambiato il nostro modo di vivere. Quindi in ogni episodio, insomma, poi è una serie molto famosa, quindi non sto neanche a entrare troppo nel dettaglio.
No, però secondo me ogni episodio si rifà ad uno degli elementi o dei luoghi comuni che abbiamo citato.
Sì, sì, sì. In particolare mi viene in mente il rapporto tecnologia internet uomo, se pensi il primo episodio, se non sbaglio, della terza stagione, in cui si parla dei social network, come questi cambiano il nostro modo di vivere, di percepire anche noi stessi,
Stai parlando dell'episodio con Bryce Dallas Howard?
Esatto.
Quello lì in cui praticamente tu vieni, ti viene dato un voto in base alle tue azioni.
Esatto, sì.
E
sì.
Di conseguenza, in base a quello che fai, al tuo rating sociale, poi hai un determinato tipo
certo.
di vita.
Non solo, anche l'episodio in cui, non mi ricordo quale stagione, in cui però c'è la realtà virtuale del videogioco che prende praticamente, cioè è una sorta di trappola da cui non si esce.
Primo episodio della quarta stagione, sì. Quello con Christine Milioti.
Mm-hmm, esatto.
Che poi Black Mirror ha avuto un sacco di attori famosi.
Sì, è vero, è vero.
Anche Jon Hamm. Ti ricordi?
Cos'era l'episodio di Natale con Jon Hamm?
Esatto, sì, anche sì. Quello terrificante.
Mamma mia. E in quel caso, ecco, il riferimento ad esempio è un film del 1995 di Kathryn Bigelow, che è regista di cui noi abbiamo anche parlato. L'abbiamo nominata nel nostro episodio sulle registe, che andate a recuperare perché merita.
Registe donne e film di guerra, l'abbiamo nominata
esatto,
più di una volta.
Sì. Il film è Strange Days, questo è anche un altro esempio di come questa grande regista sia in grado di trattare tantissimi generi. In questo caso parliamo di un film cyberpunk in cui viene presentata questa realtà virtuale in cui, a cui è possibile accedere attraverso un innesto artificiale nel cervello che altera le funzioni neurali. E troviamo più o meno la stessa cosa, insomma, in Black Mirror, fondamentalmente.
Più di una volta.
Più di una volta, esatto, sì, sì. C'è anche Existence.
Existence di Cronenberg.
Parla della stessa cosa,
sì, con Jude Law, se non sbaglio. Sì, sì, giovanissimo,
sì.
Perché il film è comunque sì. abbastanza vecchiotto. Ma in realtà poi ci sono tantissimi altri film, come ad esempio Ghost in the Shell, più recentemente, insomma, che conoscerete tutti, con Scarlett Johansson, ma mi viene in mente anche... Come serie mi viene in mente anche Alter Carbon, che sta su Netflix, o come film Alita, Angelo della Battaglia, anche qui è tratto in realtà da un manga, e il regista è Robert Rodriguez, amicone di Quentin Tarantino, Tutto è vanità di Terry Gilliam con Christoph Waltz. Ci sono tantissimi film, sicuramente questi del cyberpunk sono film un po' più di nicchia, a parte poi per i grandi successi che
certo.
abbiamo menzionato, anche per esempio Fuga da Los Angeles di Carpenter, un po' più vecchio. Però tutto sommato il genere abbiamo capito che cosa tratta
sì.
e abbiamo capito come è evoluto.
Sì, anche da dove nasce, dal punto di vista proprio storico, cioè cos'è che è avvenuto che poi ha portato alla nascita di questo genere, l'avvento dei computer, appunto, cioè questo sostanzialmente,
esattamente,
le varie innovazioni tecnologiche e la letteratura,
i videogiochi e la cultura
vero.
Asiatica, secondo me.
Esatto, sì, sì.
Perché ricordiamo che i giapponesi, che hanno portato l'ispirazione per l'ambientazione,
certo.
vedi città come Kyoto, Tokyo, eccetera, eccetera, e in realtà poi loro con gli anime hanno un po' lanciato gli anime e i manga prima degli anime, quello che è il filone cyberpunk fumettistico. Comunque non voglio entrare troppo nel dettaglio giapponese perché sennò finiamo domani mattina.
No,
io invece ti volevo fare una domanda, dato che siamo quasi giunti alla fine dell'episodio. Secondo te qual è il regista che meglio ha rappresentato o potrebbe rappresentare questo genere sul grande schermo?
Ti dico, secondo me le sorelle Wachowski sono proprio cyberpunk.
Secondo te le sorelle...
Non solo per Matrix.
Wachowski.
Sì, sì, sì.
Sì, devo dire che loro hanno veramente rappresentato al meglio questo genere, però io mi sento anche in dovere di spendere una parola per Villeneuve.
Okay.
Perché secondo me lui non ha ancora a tutti gli effetti esplorato al 100% questo genere, e lo ha fatto con Blade Runner, qualcosina di fantascienza la vedremo con Dune, e quindi vedremo dove può arrivare. Non escluderei neanche Garland, che comunque con la sceneggiatura di non lasciarmi e con Ex Machina è comunque un regista che predilige questo genere, quindi chissà che non ci regali qualcos'altro in futuro.
Sicuramente sono tra i registi più promettenti in generale per quanto riguarda il genere di fantascienza.
Sì, ci metto anche il regista
sì.
di District 9, Blomkamp, che è rimasto un po' in sordina in realtà dopo District 9 e gli altri film che hanno seguito, però vediamo, insomma, e non escluderei mai Rodriguez, anche se lui ha una sua visione del cinema che non rientra secondo me al 100% nel cyberpunk, però comunque con Alita cioè, ci ha provato, mettiamola così, però non rientra nelle sue corde.
Senti, domanda di rito a questo punto, dopo ogni episodio: film preferito cyberpunk?
Puoi rispondere prima tu.
Io un po' ho risposto prima.
Matrix.
Per me Matrix. Assolutamente, bellissimo.
Sì, guarda, io direi tra, sì, Matrix, tra, lo potrei definire il film perfetto, Cyberpunk, però Ex Machina.
Ok.
Perché io quel film lo consiglierei a tutti, proprio.
Ma facciamo anche un consiglio cinefilo, magari.
Vedetevi Ex Machina.
Sì. Se ne ha parlato, ma non tantissimo, quindi andrebbe forse un po' rivalutato. E, beh, io direi di terminare qui l'episodio.
Sì, vedetevi anche Tron, quello degli anni 80, così poi ci fate sapere.
Ci facciamo due risate.
Vi fate due risate, se volete un film comico, no, scherzo. Non mi permetterei mai, io avrei fatto molto peggio con i mezzi tecnologici di quell'epoca. Comunque, l'episodio termina qui e noi ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao!